Nel cuore dell'Avvento la Chiesa ci fa celebrare la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Celebriamo cioè il singolare dono dato da Dio a questa creatura di nascere senza la macchia del peccato originale. Quando diciamo per singolare privilegio, non stiamo usando questo termine secondo il significato che ha nel linguaggio comune. Nell'esperienza degli uomini, privilegio è qualcosa di discriminante, che crea una distinzione fra una persona e un'altra. Privilegio è qualcosa che per qualche ragione una persona può avere o alla quale può accedere, mentre un'altra non può. Privilegio può essere un titolo onorifico, possono essere tante cose. Ma nell'esperienza di Dio la parola privilegio ha in realtà a che fare con l'uguaglianza di tutti i figli, di tutti i suoi figli davanti ai suoi occhi. Questo singolare privilegio è dato a Maria perché in Maria Dio, il Padre che ci ha creati, ricomincia da capo l'opera della creazione. E là dove Adamo ed Eva avevano creato il disastro, rompendo l'alleanza con Dio, perdendo letteralmente di vista Dio, nel senso che prima lo vedevano. Adamo passeggiava con Dio nel giardino dell'Eden come due amici intimi, perché tale era il rapporto fra Dio e la sua creatura. Dopo il peccato, dopo il disastro del peccato originale, agli occhi degli uomini Dio non apparve più come questa presenza amica, ma come qualcosa di diverso. Dio è diventato una presenza estranea. Estranea perché noi non lo conosciamo. Sappiamo che è il Creatore, ma non sentiamo più l'intimità di quel rapporto che Adamo ed Eva avevano con Lui prima del peccato. Si è creata una distanza abissale col peccato fra l'umanità e Dio. E in questa distanza abissale Dio, agli occhi degli uomini, diventa altro rispetto a quello che era prima. Diventa il potente, quello che vuole limitare la nostra libertà, quello che mette le leggi per dire quello che possiamo fare e quello che invece è vietato. Diventa il potente anche in altro senso, colui al quale io posso ricorrere nel momento in cui ho bisogno. Ma non era questo che voleva Dio. Con il disastro del peccato originale noi ci siamo trasformati, non Dio. Dio è rimasto uguale a se stesso e fedele alla sua parola, ma è ai nostri occhi che Dio si è trasformato, diventando colui al quale rivolgiamo la nostra preghiera nel tentativo di ottenere che si rivolga, che si volga a noi, che si accorga che noi ci siamo e magari qualcuna di queste preghiere pure esaudirla. Mentre invece Lui c'è stato sempre, non se n'è mai andato. Non siamo più in grado di vederlo noi. Il peccato originale ha messo davanti ai nostri occhi un velo denso, che ci impedisce di vedere Dio, ma ci impedisce anche di vedere la famiglia umana secondo lo sguardo di Dio. E quando dico secondo lo sguardo di Dio, intendo dire questo. Anche prima del peccato, l'uomo non aveva la possibilità di vedere tutto secondo la chiarezza di Dio. Perché Dio è uno solo. E solo Dio vede tutto. Ma avevamo il dono incomparabile di guardare attorno a noi e di vedere le persone che mi stanno davanti, attorno, di vedere le situazioni e di vederle nel modo in cui le vede Dio, con quell'apertura di amore con cui Dio guarda. L'innocenza dello sguardo che è di Dio apparteneva anche a noi prima del peccato ed è quell'innocenza che noi abbiamo perso con il peccato originale. E perdendo questa innocenza, cosa è accaduto? Che noi, come non vediamo Dio, non vediamo più neanche il prossimo e non vediamo più neanche noi stessi, cioè non siamo in grado di concepire nella presenza dell'altro che mi sta di fronte il dono che egli rappresenta, perché creatura voluta e desiderata da Dio, immagine e somiglianza sua, una creatura che esiste in questo tempo qui ed ora e non avrà mai un clone, non è esistito mai prima e non esisterà una copia mai dopo, perché siamo unici. Dio ha questo potere di creare ogni figlio unico e irripetibile. Ma noi, quando guardiamo gli altri, cosa vediamo? Siccome purtroppo il peccato originale ha infangato lo spazio interiore della nostra anima, noi nell'altro non siamo più in grado di vedere il riflesso di questo mistero divino, ma vediamo nell'altro quello che vogliamo vedere e vediamo nella comunità, nell'insieme delle persone, quello che vogliamo vedere. Quindi se io ho antipatia verso una persona, ecco come subentra la logica del peccato originale ancora nella nostra vita. Se io ho antipatia verso una persona, nella mia mente formulo un giudizio negativo verso quella persona. Con la mia bocca pronuncio quel giudizio negativo. Con il mio cuore desidero che sia vero quel giudizio negativo. Ma poiché io credo di essere giusto davanti a Dio, faccio in modo che il mio giudizio sia la verità. Quindi si ripete il peccato originale, dove io mi faccio Dio, perché il mio giudizio è veritiero. Ma l'antipatia non produce mai un giudizio veritiero. E se per questo neanche la simpatia, perché simpatia ed antipatia sono entrambi sensazioni di pancia. Uno può avere simpatia verso un'altra persona senza che quella persona sia realmente quello che io vedo. Sono catturato dalla simpatia che questa persona mi esercita e quindi formulo un giudizio che magari sarà al di sopra della realtà. Non siamo in grado di vedere in modo corretto, secondo lo sguardo di Dio. Ora, poiché antipatia e simpatia sono sensazioni di pancia, ecco dove ritorniamo a Maria, che nasce immacolata, con il singolare privilegio di non avere addosso tutte queste conseguenze del peccato originale, perché non porta il peccato originale. E allora, Maria, perché ci è così cara? Perché lo specchio di quello che noi, nel più legittimo dei desideri, vorremmo essere. Perché in fondo al nostro cuore noi vorremmo vedere le cose come le vede Dio, vorremmo essere migliori. C'è uno spazio dentro di noi, dentro la nostra coscienza, dove noi sentiamo il desiderio di essere migliori. Poi dipende da come decidiamo di condurre la nostra vita, se questo desiderio diventa la luce ispirata dalla fede, o se quel desiderio di bontà resta seppellito sotto la coltre di sentimenti e di pesantezze con cui io vivo le mie relazioni con il prossimo. Maria ci vede per quello che siamo, perché ci vede con gli occhi di Dio e ci vede nella chiarezza con cui Dio ci guarda. Ma non solo, noi siamo anche miopi nello sguardo. Il nostro sguardo non riesce ad andare oltre le cose che desideriamo e che vogliamo e che riteniamo importanti per la nostra vita. Lo sguardo di Maria arriva là dove arriva Dio, cioè verso l'infinito di Dio, e ci invita a rompere quelle catene che ci tengono prigionieri e che tengono il nostro sguardo prigioniero delle cose materiali, della mondanità spirituale, della bramosia delle cose di questo mondo, e ci invita ad alzare lo sguardo e a proiettarlo in avanti verso colui che viene, Gesù. Quindi Maria, noi la celebriamo oggi nella sua immacolata concezione perché ci è modello di vita, ci è di esempio, ma anche perché ci orienta lo sguardo verso il Cristo che viene. E allora nel cuore dell'Avvento noi ci riappropriamo di questo dono che è il sapere attendere e il trepidare per l'attesa della venuta di Cristo, che non è la data del 25 dicembre del calendario, ma è ciò che il 25 dicembre rappresenta e significa: la venuta di Dio nel mondo. Benediciamo il Signore per lo straordinario e unico dono che ci è dato di avere Maria come madre, come compagna di vita e di viaggio, come colei che ci orienta verso Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.